voglio ringraziarvi ancora una volta per essere all'ascolto e così siamo giunti in questa settimana che è volata così via all'ultimo appuntamento settimanale. E così nel solito tran tran della vita vogliamo prenderci anche questa sera un attimino di tempo per fare delle riflessioni riguardo al primo libro della Bibbia, vale a dire al libro di Genesi. E ieri abbiamo visto come Isacco passa l'eredità della promessa divina che lui aveva ricevuto da Abramo e che Dio aveva dato ad Abramo. E abbiamo potuto vedere anche lo scambio della benedizione, ossia Giacobbe che tramite un trucco, tramite un travestimento, si fa benedire al posto di Esaù. E ci siamo lasciati con una domanda. Quindi cosa succederà ad Esaù quando egli ritornerà e scoprirà tutto quanto? Leggiamo il testo dal versetto 30 al versetto 40. Appena Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe, e Giacobbe se ne fu andato dalla presenza di suo padre Isacco, Esaù, suo fratello, giunse dalla caccia. Anch'egli preparò una pietanza saporita, la portò a suo padre e gli disse: «Si alzi, mio padre, e mangi della selvaggina di suo figlio, perché mi benedica». Suo padre Isacco gli disse: «Chi sei tu?» Ed egli rispose: «Sono Esaù, tuo figlio primogenito». Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse: «E allora chi è colui che ha preso della selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi e l'ho benedetto, e benedetto egli sarà». Quando Esaù udì le parole di suo padre, emise un grido forte e amarissimo. Poi disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». Isacco rispose: «Tuo fratello è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione». «Ed Esaù non è forse a ragione che egli è stato chiamato Giacobbe? Mi ha già soppiantato due volte, mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione». Poi aggiunse: «Non hai serbato qualche benedizione per me?» Isacco rispose e disse a Esaù: «Io l'ho costituito tuo padrone. Gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi e l'ho provveduto di frumento e di vino. Che potrei dunque fare per te, figlio mio?» Allora Esaù disse a suo padre: «Hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio». Quindi Esaù alzò la voce e pianse. Suo padre Isacco rispose e gli disse: «Ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello, ma avverrà che, conducendo una vita errante, tu spezzerai il suo giogo dal tuo collo». Dal testo non possiamo sapere se il tempismo di Giacobbe fu così perfetto o gli andò bene, ma sembra che lasciò Isacco appena in tempo per non essere visto da Esaù. Un loro incontro a questo punto avrebbe potuto avere conseguenze molto disastrose. Anche in questo potremmo vedere la mano di Dio che previene all'uno di essere ucciso e all'altro di diventare l'omicida di suo fratello. Esaù prepara la selvaggina per il padre e quando va da lui entrambi scoprono di essere stati raggirati. La reazione di dolore da parte di Esaù è comprensibile, ma dovremmo chiederci se era contristato solo per la perdita dei benefici materiali o per l'implicazione spirituale che la benedizione aveva. Lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei getta luce su questo evento, commentando al versetto 17 del capitolo 12, e dice così: «Infatti sapete che anche più tardi, riferendosi ad Esaù, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento». Questo ci fa capire che il pentimento di Esaù non era completo, ma era più un dispiacere legato alle conseguenze di ciò che era avvenuto. Isacco pronuncerà comunque una benedizione su Esaù legata al suo futuro, che termina con una nota positiva, cioè che questa sottomissione al fratello non sarà per sempre. Avremo modo di notare nei capitoli successivi come la benedizione di Giacobbe non implichi una vita di agi e mancanza di problemi, sia a livello fisico che emotivo. Questo conferma ancora una volta il vero aspetto spirituale della benedizione che trova il suo completamento in Gesù Cristo. Leggiamo ora i versetti che concludono questo capitolo 27 del libro di Genesi. Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione datagli da suo padre, e disse in cuor suo: I giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Furono riferiti a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, e lei mandò a chiamare Giacobbe, suo figlio minore, e gli disse: Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi e ucciderti. Ora, figlio mio, ubbidisci la mia voce. Levati e fuggi a Caran da mio fratello Labano. Rimani laggiù finché il furore di tuo fratello sia passato, finché l'ira di tuo fratello si sia stornata da te ed egli abbia dimenticato quello che tu gli hai fatto. Allora io manderò a farti ritornare da laggiù, perché dovrei essere privata di voi due in uno stesso giorno. Rebecca disse a Isacco: Sono disgustata a causa di queste donne ittite. Se Giacobbe prende in moglie tra le ittite, tra le abitanti del paese, una come quelle, che mi giova la vita? Il risentimento di Esaù verso Giacobbe è così radicato che questa volta vediamo che è Esaù a fare dei piani. Pensando che la morte di suo padre sia vicina, progetta di uccidere Giacobbe e di vendicarsi così del torto subito. È ovvio che Esaù manifesta questa sua frustrazione verbalmente, perché Rebecca lo viene a sapere e, preoccupata, prepara un altro piano. In questo modo Rebecca pensa di risolvere due problemi: quello di prevenire un disastro in famiglia e che Giacobbe non segua l'esempio di Esaù e prenda per mogli delle donne pagane. Quest'ultima sezione evidenzia conseguenze delle nostre azioni sbagliate che noi non calcoliamo. Ci insegnano che la grazia e il perdono di Dio non equivalgono a una eliminazione delle conseguenze. Rebecca riesce a convincere Isacco a mandare Giacobbe da suo fratello Labano per trovare moglie, ma durante questo lungo periodo in cui sarà via, lei morirà senza poterlo rivedere. Il prossimo capitolo ci introdurrà alla partenza di Giacobbe, dove Isacco gli conferma, in questo prossimo capitolo, le benedizioni e gli fa delle raccomandazioni. Ed eccoci giunti al capitolo 28. Nel capitolo precedente abbiamo visto gli avvenimenti che hanno portato Giacobbe ad appropriarsi della benedizione paterna. La primogenitura era già sua per decreto divino. La dichiarazione verbale di suo padre era importante, ma secondaria rispetto alla decisione di Dio. In un certo senso, nemmeno Abramo aveva passato la benedizione ad Isacco. Era stato Dio a farlo, ed è ancora Dio che la dà a Giacobbe. Gli inganni di Giacobbe non erano necessari e vedremo che Dio, a modo suo, lo confronterà per questo. Il piano finale di Rebecca di mandare Giacobbe da suo fratello Labano è plausibile e logico. Probabilmente era la cosa migliore da fare in quel caso. Rebecca non sembra menzionare a Isacco, suo marito, di aver sentito che Esaù voleva vendicarsi, ma evidenzia il fatto che questo avrebbe evitato a Giacobbe di sposare donne pagane e quindi di scegliere, anziché una donna pagana, una moglie della sua famiglia. In questo capitolo, il capitolo 28, vediamo che Giacobbe lascia la casa, arriva a Betel, dove Dio gli appare, e gli conferma il patto fatto con Abramo. Giacobbe lascia la casa, e questo lo scopriamo leggendo nei versetti dall'1 al 5 del capitolo 28 di Genesi. Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede quest'ordine: Non prendere moglie tra le donne di Canaan, parti, va a Paddan Aram, alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prendi moglie là, tra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Il Dio Onnipotente ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi, in modo che tu diventi un'assemblea di popoli, e ti dia la benedizione d'Abramo, a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda il paese dove sei andato peregrinando, che Dio donò ad Abramo. Isacco fece partire Giacobbe, il quale andò a Paddan Aram da Labano, figlio di Betuel l'arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. Questo problema che riguardava la futura moglie di Giacobbe e quelle che Esaù aveva già preso mette in risalto un aspetto importante che riguarda le relazioni, specialmente quelle intime, relative al matrimonio. L'ammonizione che troviamo ripetuta nel Vecchio Testamento al popolo di Dio di non prendere mogli straniere non ha implicazioni razziali, ma ha a che vedere con l'aspetto religioso, con l'aspetto quindi di fede. Quello che differenziava la discendenza di Abramo dagli altri popoli era la loro fede in Dio ed il fatto che dovevano rappresentare Dio anche agli altri. L'esperienza comune ci dimostra che quando gli israeliti sposavano donne straniere, queste influenzavano con le loro credenze pagane la famiglia e di conseguenza la comunità, distogliendo Israele dalla sua chiamata a essere testimoni di Dio. La serietà e l'importanza della fede deve essere ancora oggi la base di scelte importanti quali il matrimonio. La Bibbia presenta la fede personale in Dio come parte importante, parte basilare dell'unione matrimoniale. In questi versetti vediamo che Isacco e Rebecca si trovano in completo accordo. Isacco, infatti, dopo la raccomandazione di non prendere mogli cananee, mogli quindi che abitavano a Canaan, ma di trovarne una presso la famiglia di Labano, riafferma la promessa ricordando, questa volta, che la benedizione di Abramo include la terra promessa. Vediamo ora l'effetto che tutto questo ha su Esaù. Leggeremo quindi dal capitolo 28 i versetti dal 6 al 9. Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato a Paddan Aram perché vi prendesse moglie e che, benedicendolo, gli aveva dato quest'ordine: non prendere moglie tra le donne di Canaan. E che Giacobbe aveva ubbidito a suo padre e a sua madre ed era andato a Paddan Aram. Esaù comprese che le donne di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Allora andò da Ismaele e prese per moglie, oltre quelle che aveva già, Maalat, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot. Anche in questo caso possiamo notare qual era la debolezza di Esaù. La sua scelta di prendere per moglie un ismaelita, sposando quindi anch'egli una donna della discendenza di Abramo, non veniva dalle sue convinzioni personali, ma era solo un tentativo di guadagnarsi di nuovo la stima di suo padre e di sua madre. Questa era la vera debolezza di Esaù. Nonostante le sue doti fisiche, nonostante la sua forza, era un uomo che prendeva le decisioni che gli erano più convenienti e non quelle che considerava giuste moralmente. Ma continuiamo seguendo il viaggio di Giacobbe. Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse a un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: «Io sono il Signore, il Dio d'Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza». La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te, e ti proteggerò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Giacobbe ora si trova da solo, e dopo aver percorso circa una settantina di chilometri, all'imbrunire si ferma per la notte, ed è a questo punto che la sua relazione e fede in Dio comincia a essere personale e reale. Non è fuori luogo pensare che la sua mente fosse occupata da dubbi, da timori, da domande riguardo al suo futuro. È proprio in questo momento di insicurezza che Dio stesso conferma la promessa fatta ad Abramo, anche a lui, in modo personale. Inoltre, lo rassicura della sua protezione, della sua presenza, ovunque egli andrà. La relazione con Dio non ha a che fare con tradizioni, ma è un'esperienza intima e personale. Giacobbe doveva scoprire quanto il suo legame con lui, con Dio, fosse un affare interiore, profondo. Non poteva vivere la fede basandosi sull'esperienza e le convinzioni di suo padre e suo nonno. Non è diverso neanche per noi. La fede in Dio è qualcosa che dobbiamo vivere in modo personale e intimo, altrimenti non ha valore, non ha senso, diventa solo una tradizione fredda e inutile. Questo sogno che Giacobbe fece rappresentava l'aspetto di questa relazione che coinvolgeva sia lui che Dio. E sempre in questo sogno poi c'erano gli angeli, che sono ministri di Dio a favore dell'uomo. Gli ultimi versetti di questo capitolo 28 e anche quindi di questa settimana sono i seguenti. Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe paura e disse: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo». Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: «Se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima». Questo sogno impressionò profondamente Giacobbe, al punto di indurlo a pensare che il luogo stesso fosse sacro, e quindi ad agire. Può darsi che fosse la prima volta che agiva di sua propria iniziativa, senza suggerimenti esterni. Egli infatti fa un piccolo monumento con delle pietre per ricordare questo evento e dà nome al posto Betel, che vuol dire casa di Dio. A questo punto è interessante esaminare quello che Giacobbe dice a Dio nel suo voto. Se da un lato possiamo notare che, al contrario di suo fratello, prendeva seriamente la sua relazione con Dio, dall'altro lato vediamo quanto debba ancora imparare a conoscere il Dio di queste promesse. Il carattere di Giacobbe, di subdolo manipolatore, affiora persino nella sua relazione con Dio e fa un voto a Dio nel quale sembra voglia contrattare con lui. Gli dice: «Se tu farai questo per me, allora io ti servirò». Giacobbe imparerà che né lui né nessun altro uomo ha elementi per contrattare con Dio. La grazia e la compassione di Dio sono esattamente tali e sono quindi una manifestazione del suo amore che non può essere meritato. Questo è l'errore che spesso molte persone fanno riguardo alla loro relazione con Dio. Pensano che con il loro comportamento o i loro sacrifici potranno ottenere benefici da Dio, dimostrando in questo modo di non conoscerlo. Noi non abbiamo assolutamente niente da offrire e non abbiamo neanche le capacità di mantenere i voti che facciamo. E questa è la ragione per cui Gesù Cristo è la nostra unica speranza. Nel capitolo che segue vedremo che Dio ammaestrerà Giacobbe attraverso le esperienze della vita. E quando egli ripasserà da Betel, nel suo ritorno a casa, sarà un uomo diverso, cambiato, un uomo che ora ha una relazione personale con un Dio personale e che capisce l'immensità della promessa e della grazia di Dio. E con queste ultime riflessioni riguardo a questo incontro veramente sorprendente, veramente intimo fra Giacobbe e Dio, noi ci fermiamo qua, quindi, per questa sera e per questa settimana. Io ti auguro un buon weekend, ti auguro di passarlo veramente serenamente e intanto ci risentiamo lunedì sera.